libro utilizzando il lavoro del traffico, cominciamo la serata con l'intervento di Alessio Petralli, al quale cedo la parola.
Grazie mille.
Non so se accende. Non si accende. Ah, adesso dovrebbe entrare. Funziona? No.
Sì.
Buonasera a tutti, grazie di essere qui, ci scusiamo per il ritardo dovuto, come è stato detto, problemi di traffico. Il direttore Passiere, l'ho appena sentito il telefono, sta arrivando anche lui, sarà qui a minuti. Comincio io comunque, in maniera da recuperare un po' di tempo perduto, e mi scuso ancora. Allora, il titolo lo conoscete, in italiano Please, per un uso equilibrato di italiano e di inglese nel mondo accademico. Allora, tutti sanno quanto è importante la lingua inglese nel mondo attuale. Il suo ruolo predominante, che si è imposto soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, si è molto rafforzato sul finire del secolo scorso con l'avvento della globalizzazione legata alle nuove tecnologie della comunicazione. In effetti possiamo anche definire l'inglese, o forse sarebbe meglio dire anglo-americano, però per comodità dirò inglese, sottintendendo anglo-americano. Potremmo chiamarla la lingua della globalizzazione, molto semplicemente. Staremmo invece attenti a definirla, come spesso si sente, lingua franca, considerando così l'inglese più o meno implicitamente una lingua super partes, cosa che sappiamo bene non è. L'inglese non è l'esperanto, non è una lingua super partes, perché è portatore di valori, di messaggi, di una parte ben definita di quello che potremmo chiamare l'Occidente avanzato. È innegabile che il modo in cui chiamiamo le lingue ha un potere evocativo di non poco conto. Basterebbe pensare ad altri modi di riferirsi all'inglese, che possono andare, per fare due esempi, da neutro lingua veicolare a un ben più connotato lingua segretariale, che pure è stato proposto da fonte autorevole. A proposito poi di come i parlanti denominano la lingua da loro stessi parlata, ricordiamo per esempio che gli spagnoli oggi possono ancora dire di hablar castellano, mentre gli italiani, ovviamente neppure gli svizzeri italiani come noi, oggi non si riferirebbero di certo alla propria lingua dicendo di parlare toscano, che parliamo toscano. E a questo proposito mi viene in mente un aneddoto legato a un grande italianista croato scomparso nel 2009, molto famoso tra gli addetti ai lavori, il linguista, o se si preferisce il grande gotologo, si chiamava Žarko Muljačić, il quale durante la lettura di un suo corposo contributo, non ricordo bene se al congresso di Roma o di Bologna della Società Linguistica Italiana, ma poco importa, tanti anni fa, inopinatamente a un certo punto di fronte alla platea, di fronte all'uditorio, si fermò chiedendo: sapete perché gli americani dicono di parlare inglese e non americano? Allora ci fu un silenzio un po' imbarazzato da parte degli astanti per questa inusuale domanda. Di solito non si fa, non è che ci si fermi durante uno speech ad un congresso per chiedere un parere all'uditorio, ma lui rispose prontamente: dicono di parlare inglese perché sennò perderebbero Shakespeare. Come si sa, il prestigio di una lingua passa attraverso molti supporti. La forza delle armi e di un esercito potente, ovviamente, è sicuramente uno di questi. Pensiamo alla Seconda Guerra Mondiale. Ma anche l'impatto culturale è altrettanto efficace, Shakespeare. Ma non solo quello legato alla letteratura, ma anche ad esempio quello legato al mondo dell'università e al mondo scientifico più in generale, oltre che naturalmente al soft power veicolato da cinema, musica, videogiochi, eccetera. Anche nel mondo accademico, e arriviamo al tema di questa sera, anche nel mondo accademico sappiamo tutti quanto l'inglese sia diventato importante ed in certi settori addirittura imprescindibile. Pensiamo, tanto per fare un esempio, al grande mondo dell'informatica. Ma ovviamente un conto sono l'informatica o l'economia, un altro conto, tanto per dire, il diritto o l'architettura. Quindi sarà interessante sapere dai nostri conferenzieri che cosa succede in generale nell'università italiana, nelle università italiane e nell'università della Svizzera italiana per quanto riguarda il nostro territorio. Per molte università italiane sappiamo di una fortissima volontà di promozione della lingua inglese per favorire la dimensione internazionale del proprio istituto, anche a scapito della lingua italiana. A questo proposito va ricordata la polemica e lunga storia che ha accompagnato la volontà del Politecnico di Milano di una decina di anni fa di tenere i corsi riguardanti le proprie lauree magistrali solo in inglese. Lauree magistrali vuol dire che il bachelor, il primo triennio, è ancora in italiano, ma poi nel 2012 il Politecnico di Milano aveva optato per tenere i due anni di master, tutte le lauree magistrali, anche i dottorati, solo in inglese, escludendo l'italiano. E lì è partita una lunghissima polemica, un lunghissimo contenzioso giuridico anche che Marco Cerase potrà magari riassumere quando arriverà, naturalmente. Sul tema delicato si erano espressi prima il TAR della Lombardia e poi la Corte Costituzionale addirittura. Ma sentiremo Marco Cerase, che è molto competente su questo punto e potrà fare un riassunto sintetico ed efficace. Per quanto riguarda invece le nostre università, USI e SUPSI, può essere invece utile ricordare che nella legge del 1995, il capoverso 6 dell'articolo 1 recitava che la lingua ufficiale dell'USI e della SUPSI è l'italiano, e ci si fermava lì. Capoverso modificato nel 2021, è entrato in vigore molto recentemente, il 1 giugno del 2021, che si è così trasformato in: la lingua ufficiale di insegnamento dell'USI e della SUPSI è l'italiano. Il Consiglio di Stato può autorizzare insegnamenti in altre lingue. Consultando il sito dell'USI e il sito della SUPSI, con una cospicua presenza dell'inglese anche nelle pagine in lingua italiana, immaginiamo quindi che le autorizzazioni concesse dal Consiglio di Stato siano molto numerose. E qui la mente corre alle facoltà preveggenti di due politici ticinesi di razza, mi permetto di dire, del secolo scorso, ovvero Arganti Righetti del Partito Liberale Radicale ticinese e Benito Bernasconi del Partito Socialista, entrambi scomparsi qualche anno fa a più di 90 anni. Se siamo ben informati, si deve a questi due vecchi saggi che all'epoca dell'approvazione della legge sull'Università della Svizzera Italiana, la legge si chiamava Legge sull'Università della Svizzera Italiana, sulla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, la SUPSI, e sugli istituti di ricerca, la legge del 95 cui facevo cenno. Entrambi, Righetti e Bernasconi, sedevano nel legislativo del Gran Consiglio, dopo essere stati a lungo entrambi nell'esecutivo, e proprio questi due saggi, questi due politici, secondo me molto saggi, hanno avuto la preveggenza di inserire questo capitolo 6 a tutela della lingua italiana. Probabilmente conoscevano bene i loro cittadini, o i loro polli, se vogliamo essere un po' eccessivi, e temevano quel provincialismo che fa linguisticamente trascurare ciò che è vicino ed è conosciuto, a beneficio di ciò che viene da poteri esteri, che ha magari un sapore esotico, che in certi casi cavalca le mode. Vale anche per le lingue e per il loro prestigio, che in certi casi può far perdere di vista la qualità della comunicazione e il bene comune. Rammentiamo en passant che l'articolo 1 della nostra Costituzione, la Costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino, recita: il Cantone Ticino è una Repubblica democratica di cultura e lingua italiane. Che ad esempio i nomi delle materie e i titoli di studio siano spesso in inglese tradisce la volontà di presentare la propria offerta e i propri traguardi con un respiro internazionale. Ma in questo caso, nomi delle materie, titoli di studio, ci muoviamo comunque nell'ambito di quelle che potremmo definire etichette ristrette, seppur di notevole impatto. Ma che succede quando l'inglese diventa invece la lingua usata dall'insegnante durante la lezione ai propri studenti? In particolare insegnanti non di lingua madre inglese che insegnano studenti pure non di lingua madre inglese. Pensando anche ai casi non rari di insegnanti portatori di un inglese modesto per insegnare a studenti con capacità modeste di inglese. Quanto si perde in questo caso in qualità dell'insegnamento? In Italia, ma il parallelismo vale in certi casi più e in certi casi meno per altre nazioni e altre lingue, vi sono casi di insegnanti italofoni portatori di un inglese molto scadente, costretti a insegnare in inglese una platea di praticamente soli italofoni con conoscenze, come dicevo, molto scolastiche di inglese. E veniamo a noi. Che cosa succede all'USI? Sono molto curioso poi di sentire qualche riflessione sul tema. Ad esempio nel nuovo master di medicina della nuova e benvenuta facoltà di scienze biomediche, una grande conquista per il Ticino. I bravi studenti di medicina provenienti da oltre Gottardo che arrivano da noi dopo aver fatto il loro bachelor a Zurigo, molti lo fanno tra l'altro all'ETH, al Politecnico, a Basilea, come se la cavano con lingue, soprattutto con l'italiano, visto che i loro corsi sono tenuti prevalentemente in inglese? Per raggiungere l'obiettivo che si proponeva la facoltà nuova dell'USI nel 2020, l'obiettivo era, ripeto, un master in medicina, un triennio di formazione clinica, in collaborazione con Politecnico, Università di Basilea Zurigo, come vi dicevo, ma anche con l'ente ospedaliero cantonale, con cliniche e medici di base del Canton Ticino. Si dice nel sito dell'USI, il master risponde alle nuove esigenze della professione medica con una sintesi tra pratica clinica, formazione scientifica e competenze comunicative. Poi più in là si parla di molta pratica clinica, discussione di casi clinici ed esercizi. E, cito sempre dal sito, si parla di un curriculum integrato e focalizzato sulle situazioni concrete che un medico è chiamato ad affrontare. E poi più in là, e poi termino la citazione dal sito, si parla di lingua e si dice il master si svolge in lingua inglese, al letto del paziente sarà usata anche la lingua italiana. Quindi questa ottantina, credo, di bravi studenti che sono arrivati da noi in questa benvenuta, ripeto, e prestigiosa nuova facoltà di biomedicina, dovranno parlare con i pazienti anche in lingua italiana, dopo essere arrivati da oltre Gottardo e aver iniziato a frequentare le loro lezioni in inglese. Sono arrivati però i nostri ospiti, il direttore, a cui do io il benvenuto paradossalmente, ma se vuoi auto darti il benvenuto ti cedo la parola. Io sono arrivato a un punto da cui posso poi facilmente riprendere, sono quasi alla conclusione praticamente.
Sì, allora, ovviamente devo scusarmi con il pubblico, non ho mai visto un traffico del genere, anche perché è molto tempo che vado col treno, quindi però credo che sia uno delle situazioni di traffico peggiori degli ultimi lustri, diciamo. E volevo anche ringraziare Marco Cerate, perché lui ha avuto un viaggio ancora più complicato del nostro, nel senso che ha avuto già problemi all'aeroporto di Roma, poi ne ha avuti a Milano perché c'era lo sciopero generale delle ferrovie, e poi ha avuto questo bel po' di traffico.
Ho
chiesto loro che effetto faceva per un romano trovare questo traffico, in effetti ha colpito anche lui, e quindi lo ringrazio molto per questa disponibilità. Sono in ballo dalle 7 di questa mattina. Adesso io non so che cosa abbia detto già Alessio, volevo semplicemente dire che questa serata fa parte di un ciclo di 3 serate che organizziamo insieme al Club Pugno Verda nuove frontiere, diciamo, della linguistica dello svizzero italiano in particolare. Alessio ha già presentato l'ospite.
No, questo no, è compito tuo.
Va bene, allora, tutte e 3 le serate comprendono una sorta di editoriale, che è quello che Alessio ha detto fino adesso, che quindi continuerà dopo questo mio intervento. Non presento Alessio Petrali, perché lo conoscete tutti, è sociolinguista, è presidente della Fondazione Neubus per la cultura digitale, mentre invece presento Monica Duca Wittmer, che è ingegnera, adesso non so mai, ingegneressa chimica, è presidente dell'Università della Svizzera Italiana, che ci renderà conto della situazione relativa al tema di questa sera, cioè la presenza accademica dell'inglese e reciprocamente dell'italiano. E poi ringrazio Marco Cerase per il viaggio, ma anche per essere qui con noi, che è consigliere della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana e soprattutto autore di In Italiano, Please, istigazione all'uso della nostra lingua italiana. Armando Editore 2019, che già nel titolo tradisce un figlio, diciamo, anche un po' giocoso, istigazione all'uso della lingua italiana, poi magari sarà lui a spiegarci il carattere con cui ha affrontato questo tema. Credo di aver detto tutto, adesso guarderò avanti con l'editoriale.
Sì, io ho quasi terminato, ripeto solo a beneficio di Marco Cerase e di Stefano Vassere che il mio auspicio rispetto ai due conferenzieri graditissimi era quello molto ovvio, che ci si parlasse dell'università italiana, in particolare anche in riferimento a tutta la lunga storia del Politecnico di Milano, che tiene una buona parte del libro, con veramente riflessioni molto originali di varia natura e di vario posizionamento, mentre Monica Duca Wilmer ci dirà sicuramente della situazione dell'USI in particolare, ma più in generale della situazione delle nostre università e del nostro insegnamento accademico. Io ero rimasto a questa bella situazione che non conosco bene, sono veramente curioso di saperne un po' di più. Mi sono informato e devo dire che ho avuto notizie molto contraddittorie su quanto sta accadendo. Io spero che stia andando tutto nel migliore dei modi, anche se tutt'altro che semplice. Nuova facoltà di biomedicina, nuovo indirizzo triennale, studenti appunto che arrivano da oltre Gottardo, mi dicono molto bravi, su questo non ho d'accordo, ecco, confermo. E che però avranno le loro lezioni in inglese, ma dovranno interagire con i pazienti, in italiano ovviamente, dovranno interagire con i pazienti, poi vedremo che cosa sta succedendo, magari che cosa succederà in prospettiva. Comunque sul sito, ripeto, sta scritto il master si svolge in lingua inglese, al letto del paziente sarà usata anche la lingua italiana. Questo anche è polisemico, ma può avere più significati. Allora, ci chiediamo, in effetti, questi studenti come interagiscono con i pazienti degli ospedali ticinesi? Noi siamo una piccola minoranza, giustamente orgogliosi di aver ottenuto questa nuova facoltà. La qualcosa però non ci esime dal dare valore di scambio alla nostra lingua, di tenere in debito conto le esigenze anche linguistiche dei pazienti dei nostri ospedali. Chi arriva nella Svizzera italiana per frequentare il master di medicina ai nostri ospedali dovrebbe, secondo noi, imparare bene l'italiano, poiché non potrà certo rivolgersi alla massa dei pazienti locali in inglese. Sappiamo inoltre della mancanza già da tempo preoccupante dei medici di famiglia in tutta la Svizzera. Se si vorrà ovviare a questa penuria con il contributo del Canton Ticino della nostra università, sappiamo che c'è già chi ci sta pensando, l'USI dovrà tenere presente anche che la lingua di un medico, per così dire, familiare non potrà essere l'inglese, ma ovviamente non potrà essere la lingua della globalizzazione, ma dovrà essere la lingua della famiglia. Quella della medicina, però, lo sappiamo, è una lingua che si declina a moltissimi livelli, da quello familiare appunto della nostra situazione a cui mi riferivo, a quella della ricerca, nella quale l'inglese, lingua veicolare, permette di interagire proficuamente a livello globale, favorendo ad esempio la creazione di un vaccino in tempi molto brevi. All'inizio, vi ricordate, si parlava di 10 anni per la creazione di un vaccino, è andato in porto in un anno. L'inglese avrà avuto il suo ruolo come lingua veicolare, ovviamente il suo ruolo positivo e benvenuto. La scelta dell'inglese può essere spesso un vantaggio irrinunciabile in certi contesti, nessuno lo mette in dubbio, ma ad esempio da noi non può certo diventare la lingua veicolare che dialettizza tutte le altre lingue nazionali, a partire dall'italiano c'è per sé in posizione più fragile in Svizzera. Più in generale, chi paga le tasse e contribuisce alle sorti finanziarie della propria università locale ha tutto il diritto che i professionisti che escono da ogni ciclo di studi, non solo di medicina, ovviamente, sappiano interagire in italiano con la popolazione locale. E questo però vale per tutte le materie, informatica ed economia comprese, poiché un'efficace divulgazione è condizione indispensabile per una società democratica come la nostra, che oltretutto conosce una florida democrazia diretta che della buona divulgazione ha bisogno come il pane in tantissimi ambiti. Quindi sia l'inglese veicolare nell'università quando favorisce una vera apertura e internazionalizzazione non pregiudica la qualità dell'insegnamento, no alla dialettizzazione acritica dell'italiano o delle altre lingue nazionali. Vado verso la conclusione, anzi sto concludendo, in poche parole tutti gli studenti che studiano in inglese nella nostra università, indipendentemente dalla materia, dovrebbero sapere bene anche l'italiano, se non già all'inizio, perlomeno acquisirlo durante il corso dei loro studi. Sarebbe sbagliato che le nostre due università si trasformassero in una sorta di bolla linguistica comunicativa che permette sulla carta a chi viene in Ticino a studiare di ritornarsene a casa senza aver imparato l'italiano. Perderemmo dei preziosi ambasciatori e loro per primi alla lunga si renderebbero conto di aver sprecato un'occasione. Ma ripeto, tocca a noi mostrare la giusta apertura verso un inglese ormai irrinunciabile, ma anche il giusto orgoglio di chi vuole dare, mi ripeto, valore di scambio alla propria lingua. Sappiamo che l'italiano, lo sappiamo da molti studi, non è fra le primissime lingue studiate al mondo, anche se rimane comunque una lingua molto desiderata che normalmente si impara per amore e non per forza e per necessità. Ma non dobbiamo dimenticare che l'Italia rimane una potenza economica. La Svizzera non deve quindi sottovalutare il ruolo dell'Italia e quindi dell'italiano, che oltretutto l'Italia è uno dei nostri principali partner commerciali. Tanto per dire, per il commercio svizzero l'Italia conta più della Francia. Sono andato a vedere statistiche recenti, 2021, il commercio estero della Svizzera, il bilancio commerciale, l'Italia conta più della Francia e vale più del doppio della Spagna, per dare dei riferimenti concreti. E allora viene da chiedersi se le nostre università curino la lingua italiana anche con la prospettiva di fare affari ancora migliori con il nostro grande vicino italiano. In poche parole, sarebbe possibile attirare più studenti confederati mostrando loro che studiando in Ticino, in facoltà di buon livello, in più apprenderebbero bene l'italiano ampliando i loro orizzonti non solo su tante cose della vita ben rappresentate dall'italiano, l'arte, la gastronomia, la moda, la musica, eccetera, ma anche avendo una chiave d'accesso a una nazione che economicamente ha tante eccellenze che contano. Per fare questo non si può insegnare solo in inglese, ma l'italiano deve avere una sua presenza forte e dignitosa fin dall'inizio in ogni curriculum di chi sceglie di venire a studiare nelle nostre università ticinesi. Vi ringrazio.
Parto io con l'Università della Svizzera Italiana ed è con grande piacere che posso dare una bella notizia, che ho preparato dei dati con l'ordinatore, le slide si chiamano diapositive e mostrerò delle diapositive, visto che io sono la password da mettere, c'è una parola chiave da inserire prima di poter avere accesso alle mie diapositive elettroniche. la bella notizia è che abbiamo fatto un'elaborazione dei dati proprio per questa serata per vedere com'è la situazione in Svizzera e per vedere se è colpa dell'Università della Svizzera Italiana che l'italiano non ha quell'attrattività che pensavamo o se invece, ed è la mia versione, grazie all'Università della Svizzera Italiana abbiamo perso un pochettino di velocità nell'interesse dell'italiano, ma siamo riusciti, malgrado tutto, a mantenerlo ad un certo livello. Attualmente nelle università svizzere ci sono numerosi programmi in lingua inglese e se si guarda sul portale ufficiale di Study Program gestito dalla Swiss University vengono elencati 286 programmi di bachelor e master in lingua inglese nelle università svizzere. Quindi non solo nella nostra università, ma anche oltre, diciamo che la lingua inglese è entrata in modo preponderante.
Tutto funziona? Si piace il vino.
Come si fa?
È
andato in pausa. E qui è un problema sindacale, sono le 7:05, era programmato fino alle 19.
Certo.
Comunque, mi spiace perché ho proprio il grafico che sarebbe veramente eccezionale da vedere, così che si capisce quello che sto dicendo. Legge cantonale, 1995, c'ero anch'io, mi pare che c'era Righetti ma non Bernasconi, comunque quell'articolo è stato messo, ci sono tanti desideri che vengono dati all'Università della Svizzera Italiana, uno è sicuramente quello di avere l'insegnamento, adesso si vede?
Forse la luce va abbassata.
Di avere l'insegnamento in lingua italiana, però abbiamo anche altri paletti che leggete costantemente. Questa è la situazione nell'università svizzera che abbiamo visto e dopo parlerò di questo. Gli altri paletti sono, ad esempio, che quando prendiamo dei professori dobbiamo vedere che siano domiciliati da noi, quando prendiamo dei frontalieri abbiamo dei problemi enormi, dobbiamo giustificare perché, per come, per quando, e ricordiamo spesso che solo in Ticino si parla italiano, in Svizzera con il grigione italiano, ma siamo veramente una minoranza ed allora dobbiamo garantire la qualità massima potendo prendere solo dal Ticino, è un po' difficile, quindi dobbiamo per forza di cose aprire, però questo è l'illustrazione che abbiamo fatto con un'elaborazione dei dati che vengono dall'Ufficio Federale di Statistica, è l'evoluzione degli studenti immatricolati in programmi di lingua e letteratura italiana in tutte le università svizzere dal 2000 al 2021, 21 anni di storia, e qui si vede che prima che l'USI iniziasse a formare anche proprio in italiano c'era già una curva chiaramente in discesa. Penso in particolare, adesso qui faccio un po' fatica perché è diventato scuro con i colori, verde abbiamo l'Università di Zurigo, vedete la curva come è scesa, dai 180 studenti che avevano, attorno agli anni 2012 erano attorno a 100, hanno diminuito di parecchio il numero di studenti per poi andare più o meno piano e negli ultimi anni è cresciuto di nuovo. Se guardiamo la curva dell'università, forse si vede meglio così, di Friburgo, si vede che anche lì invece c'è stata una tendenza nell'altra direzione, dai 50 studenti che avevano nel 2000 sono cresciuti e oggi hanno parecchi studenti, sono attorno a 120-130. E ovviamente quello che è molto interessante vedere e capire è l'Università della Svizzera Italiana. Abbiamo avuto un incremento di studenti che studiano proprio italiano da noi che arriva a 191. E non è niente, perché studiare italiano in Svizzera era un po' come studiare italiano a Basilea o studiare italiano a Zurigo. Quando abbiamo l'Italia così vicina, quando ci sono delle ottime università dove non solo imparo all'università quello che faccio, ma sono immerso totalmente nella cultura italiana, perché la lingua è sempre una porta su un'altra cultura e quindi il fatto di riuscire a mantenere anche delle cattedre in Svizzera, specialmente in Svizzera tedesco, in Svizzera francese, è già qualcosa di molto positivo. E qui vediamo che l'apporto che ha dato l'Università della Svizzera Italiana è stato positivo, perché la maggior parte della perdita di studenti negli altri dipartimenti di italianistica in Svizzera non è dovuta alla nascita dell'ISI nel 2007, è precedente e con l'università la si è incrementata. Adesso vogliamo vedere il quadro di riferimento che abbiamo noi. Vi dicevo, la lista dei desideri per la nostra università è infinita. Non solo la lista dei desideri, anche il mandato di prestazione con il Dipartimento della Pubblica Educazione. Abbiamo diversi paletti che dobbiamo seguire. Noi in Svizzera siamo stati tra i primissimi paesi a, col processo di Bologna, inserire il sistema di insegnamento 3+2. e abbiamo incoraggiato già da subito dei programmi in lingua inglese. Ma perché? Perché il 3 più 2 era proprio promuovere la mobilità, avere uno spazio europeo dell'insegnamento superiore. Questo sistema 3 più 2, storicamente, non solo nel nostro paese, prevede un triennio di base che è il bachelor, che tipicamente si resta a studiare nella propria regione con la propria lingua. E quindi anche da noi il bachelor è in italiano, sono solo le eccezioni dell'informatica che l'abbiamo in inglese. È in italiano la base di bachelor. Poi il biennio di specializzazione, il master, invece è caratterizzato da mobilità. E se parliamo di mobilità già solo all'interno dell'Europa, la lingua, anche se non è franca, è una lingua di comunicazione, è l'inglese. Perché lo studente che ha fatto il suo bachelor in italiano e vuole muoversi da qualche parte, se vuole continuare in italiano può andare in Italia e in pochissime altre università che offrono questa possibilità. Questo si riflette ovviamente nella lingua di insegnamento a Lusi. La grande maggioranza dei programmi che abbiamo di bachelor, come dicevo, in italiano, con un'unica eccezione che è stata accettata anche dal Consiglio di Stato, che è l'informatica. Perché si fa fatica a non dire computer, a non dire slide, a non dire... E quindi lì veramente il linguaggio è talmente tecnico che facendolo in italiano sarebbe un problema, perché sarebbe un italiano massacrato. E la grande maggioranza dei programmi di master invece effettivamente è in inglese. La situazione dell'USI nel 2021 è che su un totale di 32 programmi formativi di base, 6 bachelor, 26 master, 4 sono in italiano, 1 in inglese e 1 in tedesco. Quello in tedesco è medicina, anche qui miracoli non li possiamo fare. L'Università della Svizzera Italiana è partita con un progetto che sembrava non potesse realizzarsi, di portare la formazione dei medici master in Ticino senza avere una facoltà di medicina di base col bachelor. L'abbiamo fatto. Il costo è la lingua. I nostri studenti sono quelli che, secondo il mandato di prestazione che ci dà il DEX, sono quelli auspicati dalla Svizzera tedesca e dalla Svizzera francese e vengono in Ticino. In Ticino si diceva devono imparare l'italiano. I corsi non possiamo farli in italiano, non verrebbe nessuno. Siamo molto, cioè verrebbero 3 studenti, non riusciremmo ad avere quei 70-80 studenti che abbiamo bisogno per portare avanti il nostro programma di master. Però questi studenti sono vicini al letto del paziente e non solo. All'interno dell'USI c'è una formazione gratuita a tutti, per tutti, non solo per quelli di medicina, una formazione linguistica dell'italiano. È la lingua d'accoglimento, è quella che cerchiamo di promuovere in tutti i modi. E quindi il fatto che abbiamo degli studenti che devono fare una parte della formazione in inglese, abbiamo trattato molto anche con la Confederazione per via degli esami, è una questione che non potevamo cambiare. Non potevamo cambiare e vicino al letto del paziente assicuro che non parlano solo italiano. Purtroppo non sono andata a vedere in medicina, avrei dovuto prendere dall'ente ospedaliero e vedere quanti dei pazienti che sono ricoverati sono di lingua italiana, quanti parlano tedesco, perché abbiamo anche una popolazione svizzera tedesca, qui sapete la piramide inversa, quelli anziani, e quindi abbiamo già all'interno dell'ospedale stesso non sempre l'esigenza solo di sapere l'italiano, ma c'è l'impegno di questi studenti che vengono ad apprendere la nostra lingua, a inserirsi nella nostra cultura. E oggi non possiamo obbligarli, perché obbligare significherebbe difficilmente riuscire ad avere questi studenti, però gli offriamo i corsi, sono qui, vivono qui, vengono inseriti nel nostro territorio, sono a contatto con gli altri studenti che tanti sono di lingua italiana, per cui si cerca veramente di inserirli. Nel complesso dell'università il 60% degli studenti e delle studentesse ha comunque l'italiano come lingua. Abbiamo questo 40% che ci permette anche di avere una scelta qualitativa, e qui penso sia alla scelta dei professori, che non li scegliamo col criterio di per forza sapere l'italiano, magari li impari dopo quando sei qui, ma li scegliamo con una scelta qualitativa. Vogliamo avere i migliori per attirare gli studenti, anche negli studenti vogliamo che ci sia una selezione e che restino i migliori. I migliori non sono sempre solo quelli che parlano italiano e in Svizzera e sono pronti a venire a studiare qui da noi. Per cui direi che veramente c'è questa esigenza di andare in questa direzione. Le ragioni per le quali alcuni programmi o corsi sono in lingua inglese, un'altra lingua, l'abbiamo già un po' visto, le discipline insegnate hanno una terminologia principalmente in inglese, penso all'informatica, i docenti internazionali non sono in grado di insegnare in lingua italiana, specialmente nei programmi di master, qui abbiamo il problema inverso di quello che diceva Petralli. Petralli diceva abbiamo i docenti che parlano male inglese e gli studenti che parlano male inglese, è vero, questo è un problema al quale anche cerchiamo di ovviare dando dei corsi di inglese, però abbiamo anche un altro problema, i professori che vengono da noi che hanno imparato l'italiano e che lo parlano male, è meglio se fanno il loro corso nella lingua inglese o se lo fanno in italiano mal parlato, è un po' l'inverso dell'altra problematica della quale siamo consci e cerchiamo di ovviare. I doppi diplomi, abbiamo diversi doppi diplomi con altre università che non sono di lingua italiana, qui siamo obbligati a farli in inglese perché sennò non potremmo averli. Abbiamo un bacino di riferimento di studenti internazionali, 90 nazionalità rappresentate, specialmente, torno a dire, nei programmi di master, che bene o male un pochino di italiano lo imparano, vengono nella nostra nazione, vedono come viviamo, cercano di integrarsi e questo fa di loro degli ambasciatori, anche se l'italiano magari non lo sapranno perfettamente. I corsi di lingua li offriamo anche nelle altre lingue, francese, inglese, latino, tedesco, perché siamo una popolazione, siamo un popolo plurilingue e questo plurilinguismo lo vogliamo conservare, lo conserviamo anche con i nostri studenti, anche i nostri studenti ticinesi o residenti in Ticino, quanti vengono all'Università della Svizzera Italiana e quanti vanno oltre Alpe a fare i loro corsi in tedesco o in francese. E anche questa è una scelta di imparare un'altra lingua bene e di avere un'apertura su un'altra cultura. Ci sono anche delle opportunità per studenti di imparare l'inglese non come disciplina a sé, ma come lingua di comunicazione per ovviare al problema che si diceva per i master. E lì stiamo proprio lavorando per incrementare la conoscenza non solo dell'italiano per quelli che non lo sanno, ma dell'inglese per quelli che non lo parlano. Perché alla fine non possiamo andare troppo controvento. La situazione è questa, se vogliamo avere questi numeri di studenti e dobbiamo averli per poterla gestire, dobbiamo andare in questa direzione, possiamo solo migliorare nelle due direzioni, chiedendo ancora di più e dando ancora più possibilità, ma vi assicuro che ci sono le possibilità per imparare l'italiano, ma anche dando la possibilità di imparare bene l'inglese, così che poi i corsi non sono fatti da docenti che parlano male l'inglese e studenti che lo capiscono ancora meno. Il mercato del lavoro di riferimento richiede, e anche questo è bello parlare di cultura, è bello dire vorremmo mantenere tutto, sappiamo che i problemi che abbiamo con i nostri giovani, 800 giovani lasciano il cantone ogni anno e non tornano, rimangono a Zurigo, Ginevra, Losanna, non tornano al nostro cantone per una carenza di posti di studio attrattivi e quindi anche preparare i nostri giovani all'inserimento nel mondo del lavoro è un compito che non è diretto dell'università, che deve avere un intento formativo molto più vasto e non è professionalizzante, però resta pur sempre una questione di mercato del lavoro. E se noi guardiamo l'evoluzione che c'è stata nel mercato del lavoro in Svizzera, se nel 2017 in Svizzera c'era, lo vedo meglio lì che qui perché non riesco più a leggere, c'è stato un passaggio dal 63%, no, non riesco a leggere, lo vedete voi, ci devo alzare perché è troppo piccolo, non riesco a leggere. Allora, abbiamo avuto una diminuzione dell'uso del tedesco, dello svizzero tedesco in Svizzera nel mondo del lavoro, che è visibile qui da questi grafici, qui c'è la situazione 2017-2019, credo, sì, e da questa parte 2020. Abbiamo oggi un 62% di lavoratori, di gente occupata professionalmente in Svizzera che parla lo svizzero tedesco sul posto di lavoro, erano un po' di più, 2-3% di più negli anni passati. Anche il tedesco è diminuito, è diventato 33%, il francese è diminuito 27%, l'inglese aumenta. 26,5% della popolazione attiva professionalmente in Svizzera sul posto di lavoro parla inglese. Non possiamo ignorarlo. L'italiano purtroppo sta scendendo dal 9%, siamo attorno all'8%, se non sbaglio addirittura siamo scesi, magari no, adesso siamo attorno all'8% e poi ci sono le altre lingue. Non bisogna dimenticare anche quello. Per cui anche questa è diventata, quella del mondo del lavoro, è diventata un'esigenza. Però c'è un impegno che è anche accademico da noi all'università, che è quello dell'Istituto degli Studi Italiani, che è nato appunto nel 2007. E a quel momento lì si è detto, è colpa dell'università che in Svizzera scendono. Io vi ho dimostrato prima che fortunatamente non è stata colpa dell'Istituto di Studi Italiani che c'è stata questa diminuzione. Era un percorso che era già in nato, si è riuscito a salvare invece. Nel 2007 nell'unica università italofona fuori Italia, con l'intento di rafforzare l'impegno nell'ambito della lingua, della letteratura e della civiltà italiana, è stato istituito questo ISI. Propone un percorso completo in italianistica, bachelor, master e dottorato, organizza sul territorio numerose attività culturali relative alla lingua, alla letteratura, alla civiltà italiana, e quindi ha un suo compito ben preciso all'interno del nostro cantone, ma di tutta la Svizzera. Inoltre, i corsi di italiano, come vi dicevo, sono per tutti gli studenti, i ricercatori, i professori internazionali. La lingua italiana viene data come incontro, accoglienza, momento di unione, dove si cerca di appianare un po' le differenze, e con questo spirito che tutta l'università offre tutti gli anni ai suoi studenti non italofani provenienti da altre regioni della Svizzera e dall'estero, da più di 100 paesi diversi, un programma di corsi gratuiti di lingua italiana. Io penso che l'università il suo compito cerca di farlo, vorrebbe fare anche meglio, ma non può, perché deve essere un bilancio, cercare di stare in equilibrio, di avere un numero di studenti sufficienti e dall'altro canto di mantenere la propria caratteristica. Noi siamo l'unica università in Svizzera di lingua italiana e questo non lo dimentichiamo. Abbiamo dovuto mettere anche questa clausola col Consiglio di Stato perché effettivamente negli anni i corsi di master in inglese c'erano già. E poi si è detto, allora adesso lo dovete giustificare, però vi assicuro anche direttive che ci dà il Consiglio di Stato, siamo pressoché obbligati ad andare in questa direzione perché dobbiamo avere un numero minimo di studenti e dobbiamo attrarli dal resto della Svizzera. Questo è quello che volevo dirvi, e la cosa importante che, sulla quale dobbiamo riflettere per l'inglese, è che conoscere un'altra lingua significa avere una seconda anima. Questo non è così oggi con l'inglese, qui sono d'accordo tantissimo con Petralli. Forse quello che dovremmo chiederci in modo provocatorio, se non vogliamo che questa lingua che è diventata di mera comunicazione diventa anch'essa un veicolo di cultura che oggi non è, perché se si parla anche con un inglese ti dice che quello che parli tu non è inglese, perché si parla una lingua mentalmente di comunicazione. Magari fare un salto così farebbe meno male, perdere un po' di italiano, ma acquistare, oltre che una lingua di comunicazione, anche questa seconda anima che manca totalmente, perché della cultura e della letteratura inglese non credo che molti che lo parlano come seconda lingua la conoscano e la seguano. Queste erano le osservazioni, poi potrete pormi domande se volete.
Grazie. Intanto che studiamo la luce, concediamo a Marco di raggiungerci a tavolo, avrei alcune osservazioni che magari butto lì un po' per la discussione successiva, il dato del mercato del lavoro in effetti è abbastanza impressionante, perché si parla di pochi anni e di un cedimento delle lingue nazionali dal punto di vista statistico piuttosto importante, no? Se andiamo avanti così, in 10 anni cediamo praticamente tutte le posizioni nei posti di lavoro. Mi chiedo se questo possa essere considerato una causa, una giustificazione per la diffusione così capillare dell'inglese nell'Accademia, o se non sia piuttosto una conseguenza. Altro aspetto che forse Marco toccherà, perché c'è qua e là tra le righe del suo libro, è la questione di una sorta di rendita di posizione che hanno determinate comunità svizzere. Se penso che la Svizzera tedesca è l'unica regione, ma è di fatto la più importante regione, che ha come prima lingua straniera insegnata a scuola non una lingua nazionale ma l'inglese, il che colloca tutta la Svizzera tedesca in una posizione di deciso vantaggio rispetto alle altre comunità svizzere, che invece per senso di responsabilità hanno le lingue nazionali nei loro curriculum. Anche l'ha dimostrato la recente ricerca organizzata dal Forum per la Lingua Italiana in Svizzera. Mi chiedo se non ci sia una rendita della comunità svizzera tedesca rispetto alle altre, e poi un'altra questione riguarda una rendita individuale, cioè il fatto di poter frequentare delle lezioni universitarie in inglese potrebbe essere il risultato di una sorta di privilegio, perché forse l'inglese che si impara nella scuola dell'obbligo e nel post-obbligo, cioè al liceo, non è sufficiente e ci vogliono altri mezzi, compresi i mezzi finanziari, per attrezzare lo studente di fronte a questo apparato linguistico accademico. Però magari a questo accennerà poi Marco. Sono 2 o 3 spunti che ho così buttato là, che magari poi affronteremo durante la discussione. Adesso sentiamo Marco, ti porto il microfono, anche se poi di fatto credo che... Voilà. Adesso sentiamo quello che succede o non succede in Italia. Prendi in mano, guarda che può servire. Ecco.
Intanto buonasera a tutti e a tutte, e mi scuso anche per il ritardo con cui sono arrivato a... Adesso? No, dicevo appunto, saluto tutti i presenti e li ringrazio per essere qui, mi scuso per il ritardo con cui sono arrivato, ma appunto non dipendeva da me, sembrava un po' come un film... circa 40 anni fa, i Blues Brothers, in cui appunto lo sposo arriva tardi, anzi non arriva per niente al suo matrimonio, perché invoca il traffico, la pioggia, i temporali, le cavallette eccetera. Penso che questa volta in realtà appunto mancavano veramente solo le cavallette. E io sono particolarmente grato a Stefano Passere e a tutti gli altri relatori per aver voluto dare appunto al seminario di questa sera il titolo, cioè lo stesso titolo del mio libro. Mi fa particolarmente piacere perché il mio libro ha avuto un grande successo, le copie sono esaurite, le ho comprate tutte io, quindi diciamo da questo punto di vista. E quindi diciamo sono appunto molto grato. Sono anche grato del fatto che il professor Pedralli e la professoressa Duca Wittmer mi aiutano in questo pomeriggio, che è un po' complicato perché oggi parlare contro l'inglese con la morte della regina Elisabetta diventa un po' imbarazzante. Dobbiamo fare la trincea dell'italiano in un momento diciamo poco opportuno, però diciamo non c'era stato notificato quando è stato organizzato questo convegno che lei sarebbe passata a miglior vita. Comunque, scherzi a parte, io vi chiedo perdono un minuto solo perché ho bisogno di fare un tributo a proposito invece di lingua italiana. Questo tributo è al professor Luca Serianni, che purtroppo è morto in un modo assurdo nel luglio di quest'anno. È stato investito sulle strisce nel paese vicino Roma dove lui abitava e appunto è morto. Luca Seriani era probabilmente, anzi sicuramente il più grande studioso di storia della lingua italiana vivente, aveva 74 anni e aveva fatto proprio, diciamo, da apripista per tutto un filone di studi linguistici e grammaticali sull'italiano e sull'evoluzione della lingua italiana dal Rinascimento, insomma dal Cinquecento a oggi. Poi si era specializzato anche in studi di grammatica di altissima specializzazione. E io lo voglio ricordare perché appunto è citato nel mio libro. Tutti gli italianisti e gli studiosi di lingua lo conoscevano, e c'ho anche un ricordo personale perché appunto quando questo libro qui, Italiano Please, è stato presentato a Roma 3 anni fa, io avevo chiesto a lui, a Luca Seriani, di presentarlo, e lui invece non volle presentarlo, mi disse che lui aveva seminato tanto e voleva verificare quale fosse il raccolto. Allora venne alla presentazione, si sedette in prima fila, quando la presentazione finì si alzò e venne vicino a me, mi fece dei complimenti molto, diciamo, garbati e molto delicati, insomma a bassa voce, e poi con un sorriso appena accennato se ne andò. Allora c'era una signora seduta vicino a dove questa scena accadde, e si alzò e dice: ma lei è l'autore? Io ho detto sì sì, ma chi era quel signore con quel tweed? Sembrava un gentleman inglese. Ecco, dico: signora, lei penso che non ha capito niente di questo pomeriggio. E quindi va bene così, la ringrazio per essere venuta. Ecco, questo appunto era Luca Seriani, che appunto mi piaceva ricordare perché ci ha lasciato prematuramente. Venendo invece al cuore della discussione di questa sera, io devo dire che appunto ringrazio la professoressa Luca Widmer e il professor Pedralli, perché sicuramente loro hanno attinto a un livello di approfondimento e di analisi molto più approfondito di quanto possa fare io, perché appunto io non sono un docente universitario. Quello che vi posso dire sicuramente dell'esperienza italiana è che rispetto appunto al contenuto del mio libro di 4 anni fa temo che non sia cambiato niente. Non è cambiato niente per i motivi che diceva la professoressa Luca Widmer, cioè noi abbiamo una pressione proprio economica e proprio dell'esistente demografico, dell'esistente occupazionale, dell'esistente economico, che fa sì che le università devono attrarre studenti stranieri, e su questo tornerò tra un minuto e vengo pure alla domanda di Stefano Vassere sul fatto che appunto le università della parte dei cantoni tedeschi mettono come seconda lingua l'inglese e non le altre lingue.
Scuole.
Poi ci vengo, diciamo, lì c'è una pressione specifica che fa sì che anche in Italia la situazione sia la stessa. E poi soprattutto l'altra cosa che resta vera purtroppo da quando ho scritto il libro, e che anche questa riaccennava la professoressa Luca Widmer, che è il problema dell'insegnamento dell'inglese, cioè si vogliono insegnare molti corsi in inglese in Italia e quindi si emargina l'italiano, ma poi l'inglese con cui si insegnano le materie in inglese non è un inglese che gli anglofoni di madrelingua riconoscerebbero, cioè è un inglese maccheronico, è un inglese non fruibile, e che in realtà è soltanto volto a consentire quel minimo vitale per andare poi a allungare quelle charts, quelle bacchette che dicono che il grosso dei lavoratori lavora in inglese, che poi se è un inglese, diciamo, un buon inglese, un inglese corto, un inglese, diciamo così, compiuto, è tutto da verificare. Il professor Pedralli diceva: meno male che c'era, diciamo, l'inglese come lingua veicolare, che ci ha consentito, per esempio, di mettere a partito, di mettere in comune gli studi per fare presto il vaccino anti-Covid, sicuramente sì, ma probabilmente quello è un vero inglese scientifico ad alto livello, non è il globish che invece invade le nostre università. Dunque, che cosa è successo nel Politecnico di Milano? E vengo a rispondere appunto al professor Pedralli e a chi è interessato appunto a questa vicenda. 10 anni fa, già nel 2012, il Politecnico di Milano, che è un'università pubblica italiana, decide che appunto i corsi specialistici, i corsi di master, non i bachelor, quelli che noi chiamiamo la triennale, si insegnano solo in inglese. Quindi non si insegna l'inglese, ma si insegnano le materie curriculari in inglese e solo in inglese. Questo ovviamente, per come la penso io e per come l'hanno pensata tanti altri professori, tra cui appunto la professoressa Maria Agostina Gabbiddu, il professor Quartapelle e altri professori del Politecnico, decidono di fare ricorso alle varie, ai vari giudici che esistono in Italia. Apro parentesi, da voi il Consiglio di Stato è un organo politico, è il governo, praticamente. Noi con questa espressione invece indichiamo un giudice amministrativo che poi è intervenuto nella vicenda, chiusa parentesi. Viene fatto un ricorso appunto ai giudici per cercare di dire che non si può stabilire in un'università pubblica pagata dal contribuente italiano che la lingua usata da quella università non è la lingua ufficiale italiana, cioè non è l'italiano ma è l'inglese. Questa controversia si prolunga per ben 5 anni e mezzo, al termine di questa, di questa vicenda giudiziaria e legale. Il verdetto finale è che le università pubbliche italiane possono impartire e somministrare corsi in inglese. A questo punto lo fanno sia nella triennale sia nella specialistica nel biennio superiore, appunto a proposito di 3+2, purché vi sia anche un corso in italiano, cioè purché vi sia il binario parallelo dell'italiano. Bene. Ora voi capite bene che, ed è questa la verifica che sostanzialmente ho fatto anche andando sul sito del Ministero della Ricerca, dell'Università della Ricerca, voi capite bene che dopo 5 anni e mezzo tutte le università che hanno fatto la loro programmazione finanziaria, hanno fatto i loro piani di studio, hanno fatto l'offerta formativa per attrarre, come diceva la professoressa, gli studenti cinesi, russi prima della guerra dell'Ucraina, eccetera, tutte queste università hanno già fatto degli investimenti, hanno chiamato professori da fuori, hanno fatto anche programmazione finanziaria. È difficile che poi dicano: ah no, mo ci siamo sbagliati, non possiamo fare solo l'inglese, adesso ci dobbiamo mettere accanto l'italiano. Alcuni l'hanno fatto, un po' sì, un po' no, alcune università non l'hanno fatto per niente. Quindi, questa sentenza, questo verdetto, che era piuttosto chiaro da parte sia della Corte Costituzionale italiana sia appunto dal nostro Consiglio di Stato, che è il massimo giudice amministrativo, questa statuizione era che bisognava ottenere il parallelo corso in italiano, e questo è avvenuto in misura ridotta, Quindi si pone ancora questo problema, che è il problema della confusione voluta, e ambiguamente nascosta, tra l'insegnamento dell'inglese e l'insegnamento in inglese, che è quello che diceva la professoressa prima. Ovviamente chiunque sa, per i motivi appunto cui accennava pure il professor Pedralli, è importantissimo che gli studenti conoscano l'inglese. Io mi permetto di dire che sarebbe anche importante che conoscessero, oltre che bene l'italiano, in Italia almeno, ma anche nella Svizzera italiana, anche il francese, il tedesco, no, perché no, il cinese, voglio dire, il russo a questo punto ci servirebbe per capire, diciamo, alcune dinamiche, voglio dire. Quindi conoscere le lingue e conoscerle presto, però, cioè avere, diciamo, delle scuole dell'obbligo che insegnino bene le lingue, in maniera tale che quell'offerta formativa che viene, diciamo, predisposta alla magistrale sia fruibile. Perché se no, se io non so l'inglese bene, quando arrivo su, io da quell'offerta che si dice che è una grande opportunità, sono escluso. Sono escluso. Quindi, diciamo, bisognerebbe tenere distinto l'insegnamento dell'inglese, cui personalmente io sono ovviamente molto favorevole e che vorrei che fosse molto precoce. Io ho la fortuna di essere madrelingua inglese, però, per cui se a me mi mandassero a me a fare la magistrale al Politecnico inglese io non avrei problemi. Non credo che sia, diciamo, corrispondente a un'esigenza di uguaglianza e giustizia, peraltro imposta dalla nostra Costituzione. L'insegnamento in inglese quindi vorrei che fosse un'opportunità per tutti e non invece un privilegio di pochi, cioè il privilegio di chi ha avuto per conto suo e a prescindere dal sistema scolastico l'opportunità di conoscere le lingue, perché se no diventa appunto intanto un privilegio di pochi, ma poi diventa, come diceva la professoressa Duca Wittmer, diventa poi semplicemente uno specchietto per le allodole per attrarre gli studenti cinesi. Io vi racconto un episodio recente che riguarda non un'università ma un'istituzione di alta formazione artistica e musicale, il conservatorio. Noi abbiamo l'equivalente musicale delle università, in Italia si chiamano conservatori. Il conservatorio di Roma a un certo punto aveva deciso che avrebbe messo un esame di italiano per gli studenti cinesi. Se uno studente cinese viene a fare musica a Roma, Vivaldi, Puccini, Rossini, Verdi, forse l'italiano lo devi sapere. A occhio e croce sarebbe bene che tu lo sapessi bene. E quindi hanno messo un esame di italiano. Questi studenti cinesi, che gli scocciava un pochino, diciamo, impararsi bene la lingua italiana, hanno fatto ricorso al TAR e il TAR gli ha dato ragione, quindi ha annullato. Perché? Perché si è detto, no vabbè, loro hanno avuto una certificazione, adesso lasciamo stare il dettaglio tecnico, insomma avevano avuto una certa abilitazione linguistica a livello europeo, per cui non si capiva bene, c'erano delle lingue comunitarie che loro conoscevano, quindi non si poteva discriminare lingua comunitaria da lingua comunitaria, col piccolo problema che, non so, sicuramente, diciamo, il greco è una lingua comunitaria, o il francese stesso è una lingua comunitaria, probabilmente però Rossini, guarda caso, Vivaldi, eccetera, Verdi, scrivevano tutti in italiano, quindi forse non è proprio quello il problema. Comunque, insomma, fatto sta che, siccome, diciamo, il conservatorio alla fine deve attrarre studenti cinesi perché si deve sostentare, questo requisito dell'italiano è stato annullato dal Tribunale Amministrativo. Quindi questo per dirvi che, appunto, diciamo, uno combatte un po' contro i mulini a vento. E quindi in pratica noi rimaniamo ancora con questa situazione, rimaniamo con la situazione che la laurea specialistica, cioè il biennio superiore, il master's, come diceva la professoressa poc'anzi, spesso è insegnato in inglese, spesso è insegnato solo in inglese e spesso purtroppo è insegnato, adesso spesso non lo so, qualche volta, mettiamola così, è insegnato con un inglese, diciamo, approssimativo, va bene, un inglese che non è precisamente l'inglese che insegnerebbe, non so, Joseph Stiglitz al Massachusetts Institute of Technology, al MIT di Boston, voglio dire, no, un inglese, l'inglese a cui si accede. giustamente diceva anche la professoressa Widmer, non è che poi il sistema accademico italiano comincia a far vincere i concorsi da professore ordinario e comincia a chiamare i professori perché sanno bene l'inglese, ovviamente pretenderà che sanno la materia, no? Cioè, un bravo medico tu lo chiami perché è un bravo cardiologo, perché è un bravo ematologo, un bravo ortopedico, giustissimo. Però poi, siccome lo chiami giustamente sul merito della materia, un giurista, un economista, eccetera, però poi metti che deve insegnare l'inglese, in inglese, se poi l'inglese non lo sa, cioè no, vabbè, però è un grandissimo ematologo, un grandissimo giurista. Capito? Dopodiché tu l'hai chiamato per quel motivo là, però poi pretendi che insegni in inglese e le cose chiaramente non si incontrano. Quindi diciamo che, però questo problema ancora mi pare che sussista. Io mi fermerei qua per adesso, poi chiaramente facciamo un giro se serve, rispondiamo alle domande.
Grazie molto. Adesso mi chiedo se gran parte del pubblico dà un po', e quindi magari da vorrei una presa discussione.
Grazie mille.
Meno male che non è la macchina.
Allora,
io ringrazio i relatori per questa interessante discussione e per il tema. Ovviamente la problematica molto grande, è difficile distinguere tutto quello che ha detto questo tema che voi avete scelto stasera. Però mi sento comunque di portare un'esperienza che io ho vissuto. Mi ricordo 50 anni fa, quando ho finito il liceo, che dovevo andare per forza a studiare licenza interna, l'inglese allora non si parlava. Però ho avuto il privilegio, perché un piccino, che gli studenti ticinesi imparavano tedesco, francese e italiano. E questo per noi è un gran vantaggio, come fare l'esame di licenza interna, un po' importa la lingua tedesca, per poter confrontarci. Ma nessuno, Monica giustamente ha detto, nella nostra università andiamo a segnare, dare l'opportunità ai giovani di imparare l'inglese. Ma guardate che per i ticinesi che andavano nella stazione tedesca, alle livello di quelle, che nel politecnico, abbiamo avuto capace da soli, perché nessuno ci insegnava la lingua del luogo. Quindi, credo che va bene insegnare la lingua dell'inglese a chi viene in Sicilia, perché per forza è bene affrontare. D'altra parte mi dico, sia il servizio militare che abbiamo fatto, sia l'università, i contatti ancora che io oggi ho con colleghi della società tedesca, tu Monica dicevi, il vivere tra la gente, lo studio tedesco, l'italiano lo impara. Dopo che lo impari bene o male è un'altra storia, però ha la capacità di imparare questa lingua che in fondo aspetta un po' anche poi al settore dove lui lavora, a levarsi e ricaricarsi. Quindi va bene aiutare, l'Accademia aiuta, ma guardate che l'esperienza professionale alla fine è quella che conta, perché è lì che si impara la lingua, si impara la lingua. Io parlo in inglese in Israele, dove sono stato a lavorare, non ho. Quello che avevo imparato a scuola per conto mio l'ho perso, ma lavorando l'ho imparato. Quindi, ecco, una piccola riflessione di questo genere, nel settore professionale, cosa si fa? L'azienda, se guardate che l'azienda vicina si impegna a insegnare anche la lingua. Poi, soprattutto nell'ambito tecnico, l'inglese è...
Sì, la ringrazio per questo intervento perché mi fa venire in mente un'altra cosa, tutto questo investimento sull'inglese potrebbe peraltro avere anche un carattere provvisorio se non precario. Io sto leggendo proprio in questi giorni una bella intervista a Chomsky di Andrea Moro, che è un linguista italiano che noi conosciamo, e una delle cose che mi ha colpito subito è chiesto a Chomsky com'è che la linguistica basata sull'inglese anglofona si sia imposta nel dopoguerra, e Chomsky dice che era stato un momento di euforia successivo alla guerra, perché immediatamente prima di quel periodo gran parte delle scienze correnti anche negli Stati Uniti venivano insegnate in inglese, in russo, forse anche in italiano, certamente in francese, ma questa diffusione così capillare dell'inglese nell'Accademia è del dopoguerra. guerra ed è dovuta a fattori anche politici, cioè il fatto che a un certo punto gli Stati Uniti si siano trovati improvvisamente a sentirsi padroni del mondo. C'è un'altra domanda di Diego, sì.
Sì, io intendo che sia come presidente per Pignavera, ma soprattutto come promotore degli italiani in Svizzera, dopo aver sentito questo dovrei dare le dimissioni, no, perché evidentemente se questo è il trend anche della nostra università, gli effetti collaterali è che oltre a tardi non si studierà più l'italiano. Per quale motivo uno studente del Canton Berna deve studiare italiano nelle scuole medie e nei licei per poi fare medicina in tedesco e venire in Ticino a studiare in inglese? Questi sono gli effetti collaterali di una scelta che secondo me è solo una scelta mercantile, si passa il termine, senza dignità e servile, perché si poteva anche fare una scelta di corsi in inglese e in italiano, perché anche questi studenti, molti sono anche figli della generazione italiana, della seconda e terza generazione, che magari avrebbero anche il piacere di riprendere un contatto con la lingua e con la cultura italiana. Invece solo inglese, ma non solo in medicina. Guarda, mia figlia ha studiato medicina a Basilea in tedesco, e altri miei figli hanno anche studiato. Quindi è solo noi minoranza che ci facciamo male con le nostre mani, perché non credo che a Ginevra, a Friburgo e a Basilea in medicina tutti i corsi siano in inglese, assolutamente no. Quindi il mio invito sarebbe quello al signor Duca Wim di fare una riflessione, perché se volete avere anche studenti in medicina dall'est della Svizzera, fate i corsi in tedesco, fate i corsi in francese, per quale motivo dovreste fare in inglese? Ma poi non solo in medicina i master sono in inglese, io sono andato oggi sul sito e tutti i master sono in inglese. Il sito stesso della Svizzera italiana, io ho provato, ho consultato il sito, corsi di master, pagine in inglese. Dove vedo vocabolario, scatto vocabolario italiano, pagine in inglese. Quindi a me sembra veramente sbagliato, lo dico molto sinceramente, senza dignità di promozione della lingua e cultura italiana in Svizzera. Anche solo offrire due o tre corsi in italiano sarebbe uno spinta a invogliare gli studenti degli altri cantoni a studiare l'italiano nei licei e nella scuola media. Stiamo combattendo in queste settimane per l'ordinanza federale sulla maturità liceale. Ma che senso ha investire delle forze anche finanziarie nei cantoni se poi le scelte sono esclusivamente quelle di lingua inglese?
Non posso non rispondere, nel senso che l'università, come lei bene sa, non riesce mai a raggiungere, non è riuscita sin dall'inizio a raggiungere quella quota di studenti dalla Svizzera francese e dalla Svizzera tedesca che è auspicata dal Consiglio di Stato. E questo per un problema molto
semplice. Per via del costo che chiedi,
come? No, non è per via del costo che chiediamo, perché no, abbiamo delle borse di studio, non è assolutamente quella il motivo è che nella Svizzera interna l'italiano non lo imparano più come lingua nazionale, imparano l'inglese. I francesi e i tedeschi, svizzeri francesi e svizzeri tedeschi, non si capiscono più, quindi se vuoi averli tutti e due devi farlo in inglese. C'è un cambiamento totale nella nostra società, nelle commissioni federali. Bisogna andare a vedere in quante commissioni federali un tempo si diceva ognuno parla nella propria lingua, a parte noi ticinesi che dovevamo sempre parlare in un'altra lingua, però gli altri ognuno parla nella propria lingua perché l'altro lo conosce. Oggi si parla inglese perché tra svizzeri francesi e svizzeri tedeschi non ci si capisce più, perché gli svizzeri francesi non imparano il tedesco e gli svizzeri tedeschi non imparano il francese e tantomeno l'italiano, per cui il problema dell'italiano come minoranza è ancora maggiore, con un 8%.
Allora, la prima cosa che voglio invitare Diego è invece a restare nel forum per la lingua italiana in Svizzera, perché abbiamo bisogno di questo tipo di supporto. nei primi contratti di prestazione dell'Università della Svizzera Italiana fatti col governo ticinese, uno dei 4-5 pilastri era tirare studenti dal resto della Svizzera nella Svizzera italiana. Credo che è un dato che sia stato sempre disatteso e nessuno politicamente si è mai preoccupato di questo aspetto. Tanto più che gli studenti della Svizzera tedesca, quando vengono a studiare nella Svizzera italiana, in base al concordato intercantonale, portano anche una quota annuale di soldi proprio all'Università della Svizzera italiana, ben più di quello che invece paga uno studente ticinese quando si iscrive. Il problema è un problema svizzero. Allora, Diego e io, le figlie che studiano, non questa, quell'altra, sopravvive, l'ho già detto più volte, a Zurigo, parlando inglese e italiano. Parla malissimo tedesco, ha grosse difficoltà, nessuno le dà peraltro l'opportunità di parlare a Zurigo, però c'è un problema di interlinguismo confederale, che è un problema che la Svizzera non ha mai avuto, non aiuta nei curricula scolastici, per cui uno cresce in svizzero tedesco, va a scuola in tedesco e la prima lingua che parla è l'inglese. Sarebbe anche ingeneroso chiedere di imparare anche il francese e l'italiano, cioè non ci stanno queste lingue nel sistema cognitivo di un giovane scolaro della Svizzera tedesca. Il problema è che la maggior parte degli svizzeri ormai nella scuola dell'obbligo imparano come prima lingua l'inglese, oltre ovviamente alla propria lingua madre. Sì, no? Se
no, perché lui è stato un membro grande della società sociale scelerale, facciamolo che noi la bella, erano gli egizi romani, gli egizi tedeschi, erano tanti cinesi. Qual era la lingua? Allora, romani e tedeschi, francese e tedesco. Poi, per capire l'inglese, non c'è niente da fare. Ovviamente nel campo non scientifico il discorso potrebbe essere diverso. Nel campo scientifico, io ho tanti contatti con l'Italia, con Milano e Roma, ma l'inglese è quello che è la nella parliamo italiano, anzi, faccio figura con i miei colleghi italiani perché ammetto di non conoscere la lingua e l'altro non la conoscono loro, però se vogliamo comunicare l'inglese lo
sarà. Va bene, so se qui avete qualcosa da aggiungere, se no io avrei anche una domanda per Marco. Alessio, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, grazie. Vedendo le due posizioni di Monica Dugal-Widmer e di Diego Eva, mi sono chiesto, ma sono proprio così distanti e inconciliabili? Cioè, da una parte c'è un'esigenza di mercato, diciamolo pure, perché dobbiamo attirare, quanti sono, 70-80 studenti, una cifra congrua. Per farlo, se mettiamo come denominatore comune l'inglese all'inizio del master, ce la facciamo, se no, no. Ecco, io credo che forse ci si potrebbe avvicinare in qualche modo, no? Le due posizioni, dicendo per esempio a chi verrà nella nostra facoltà a studiare questo master in medicina, che ci saranno anche alcune lezioni in italiano, per esempio, adesso invento su due piedi, quelle che favoriscono il contatto con il paziente, perché poi immagino che la pratica clinica dovrà essere espletata nei nostri ospedali, che i pazienti, sì certo ci saranno un 10% di tedescofoni sicuramente, che è la media ticinese, però la stragrande maggioranza saranno pazienti che parlano italiano, per non parlare del dialetto però lasciamo stare, ma ecco, si potrebbe pretendere qualcosa in più, questi studenti ce la potrebbero fare, oppure sarebbe un disincentivo che ce li terrebbe lontani fin dall'inizio?
No, noi offriamo appunto un corso di accoglienza già all'inizio, quando arrivano, che sono accolti proprio prima di iniziare il semestre, come facevamo con noi al Politecnico a Zurigo. Noi andavamo a Zurigo per il mese prima, facevamo il corso di tedesco, per i ticinesi lo facevano e poi cominciava a studiare. Noi facciamo lo stesso anche per loro, però come era a Zurigo, anche qui è facoltativo, ma partecipano, perché nel nel loro interesse, perché devono poter comunicare con le persone. Poi hanno anche i pazienti simulanti che vengono preparati dalla scuola Dimitri, che anche quelli parlano in italiano, e quindi hanno tutto l'interesse. Ma poi lo studente stesso ha interesse a imparare una lingua in più, perché è sempre una lingua in più, anche se torna in Svizzera tedesca, ci sono 300.000 persone che parlano italiano nel resto della Svizzera, per cui trovano il paziente che ha anche quella lingua. Però la questione di dire imporlo come condizione per venire qui, quello non ce la sentiamo, perché è un deterrente, perché purtroppo anche le università, i posti nell'università è diventato un mercato, ci facciamo concorrenza uno con l'altro, se noi lo imponiamo non ce la facciamo. Noi facciamo di tutto fornendo questi corsi, mettendoli a disposizione, e la maggior parte di questi studenti che vengono da 100 paesi diversi, fino all'anno scorso da 90, adesso sono 100, la maggior parte di questi studenti va via sapendo un po' della nostra cultura e della lingua. Però imporla per noi sarebbe dire diminuire il numero di studenti e non poter più offrire quello che offriamo oggi. È un equilibrio sempre tra quello che si può offrire, tra i desideri che sarebbero quelli di fare tutto in italiano, e tra quello che è la realtà per poter gestire un'università anche dal lato finanziario, ma non solo, dell'attrattività degli studenti, perché questi studenti devono anche trovare un posto di lavoro. E il posto di lavoro, sapendo più lingue, è più facile trovarlo che non sapendo solo l'italiano.
Diciamo, ho seguito questo scambio, pur non essendo, diciamo, svizzero, quindi però io mi sentirei invece di spezzare, come dire, una lancia in favore del dottor Erba, perché si dice i finanziari, no, problemi di mercato, eccetera. Si tratta appunto di vedere le politiche pubbliche, quante risorse, quanti soldi ci vogliono mettere sopra su questi aspetti. Perché io vi potrei fare un altro esempio che non è molto noto in questa parte in Europa, ma è l'esempio canadese. Cioè il Quebec, no, francofono, e il resto del Canada anglofono. Lì, diciamo, i francofoni pretendono, ma lo pretendono, non è che lì non ci sia un problema di mercato, cioè gli Stati Uniti a un metro con 360 milioni di persone che parlano solo inglese, anzi, volendo, molti parlano lo spagnolo, no, perché vengono dall'America Latina. Però, diciamo, volendo, tu fai politiche pubbliche ben sostenute da scelte di bilancio, in cui dici: per me la tutela della lingua è paramount, come dicono loro, no? Cioè è prioritaria. Quindi io potrei fare politiche tali per cui ci metto i quattrini sopra, cioè compenso, capito? Quindi è, vuol dire, da questo punto di vista, quando il dottor Erba diceva che tutti piegano a una logica mercantile, adesso io non so onestamente dove sia il giusto, secondo me si può trovare una via di mezzo. Diceva che il professor Pedralli, no, si può trovare un compromesso, però cioè, non è che è una necessità, diciamo, ontologica il fatto di dire: siccome gli studenti devono venire e siccome appunto i ticinesi sono 300.000, invece i tedescofoni, ho capito bene, 5 milioni quasi,
sì.
Allora, capito? Cioè, queste sono dinamiche sociali che, se vuoi, puoi correggere, se vuoi. Allora, forse puoi fare altre scelte, i soldi li vogliamo mettere, non so, sulla difesa nazionale perché c'è il problema dell'Ucraina, vogliamo sostenere le imprese perché c'è stato il Covid e quindi il calo della domanda, no? Sono tutti temi in cui tu fai scelte di bilancio anche. In Quebec hanno deciso, hanno imposto al governo canadese federale che anche a Vancouver devono sapere il francese.
Sì.
Che bello che c'è un giovane che parla.
Mi viene in mente che ho questa impressione di quando ho visto chi titoli anche di corse per amici inglesi,
no?
Soprattutto
vicino
per finanziario.
Sì. Un po' più distante, ecco, così va meglio. Sì.
Da questa idea di prestigio, determinate definizioni di argomenti, quando viene espresso in inglese dà un po' questo senso di prestigio, no? Come di fare qualcosa di ultra specializzato. Quindi talvolta l'inglese è associato al mondo in cui siamo, che è un mondo tecnico, industriale, anche l'industria dei servizi del digitale, dove appunto l'infiltrazione dell'inglese passa soprattutto attraverso internet e l'uso smodato che ne facciamo con i vari apparecchi. Quindi diciamo che per un ritorno all'italiano bisogna fare un discorso più ampio, più radicale, che parte dalla cultura e dal prestigio della cultura. Quindi mi immagino appunto un corso che, se diventa da master in inglese a master in italiano, cambiano anche i contenuti di questo corso, perché si fa un'analisi di che cosa si vuole portare, che abbiamo un legame con le radici di quell'aspetto professionale, però legato alla storia italiana che è ricchissima.
Sì, certo, la questione del prestigio è decisamente fondamentale, molto spesso legato a singole parole. L'inizio del libro di Marco in questo senso è molto significativo, nello spulciare i sommarietti in inglese di alcuni corsi, trova così qua advocate per avvocato, quando si sa che i temi per definire l'avvocato in inglese sono altri, poi c'è prescription of crime, per dire la prescrizione, che in effetti è un calco dell'italiano, di fatto, con dei termini inglesi ritenuti più aderenti e più ovviamente anche prestigiosi. Ecco, l'italiano forse gode ancora un po' del prestigio antico, legato alle lettere, al bel canto, alla moda, al cibo e a tutto il resto, quindi poteri morbidi che magari in qualche modo potrebbero aiutare l'italiano, sui quali magari potrebbe puntare anche la nostra università in questo senso. Sì, prego.
Una cosa. Prego. Brevissima, sarebbe interessante alla fine del ciclo triennale di questi studenti che hanno cominciato nel 2020, no? Quindi sono già al secondo anno e partono per il terzo e poi andranno via probabilmente, magari qualcuno resterà, ma la maggior parte se ne andrà, credo. Sapere con una ricerca ben fatta alla fine quale sarà stato il loro grado di apprendimento dell'italiano e chiedere a loro che cosa ne pensano. Se hanno l'impressione di aver scelto bene in relazione all'italiano, di aver perso l'occasione, di averne approfittato, perché probabilmente non lo sa nessuno per il momento. Tu che impressione hai da questo punto di vista? Che loro se ne andranno via come fra un anno, rispetto alla lingua italiana e rispetto alla loro formazione medica?
Come tutti gli altri studenti, anche quelli che seguono altri master in inglese, se ne andranno avendo un pezzo della nostra cultura.
Ma
quant'è
quel
sarà
pezzo?
Perfetto, dipende dal singolo. Ci sono quelle che veramente si integrano molto di più, penso per esempio all'Accademia Mendrisio, che sono all'interno di Mendrisio e i contatti sono ancora più facilitati. E da noi a Lugano, anche con le misure che stiamo cercando di fare col campus, faremo una casa dello studente, si cerca di fare in modo che ci sia maggiore passaggio anche al di fuori di quelli che sono solo i corsi di italiano che offriamo, ma di sicuro vanno via, sono ambasciatori della nostra cultura, anche se magari l'italiano non lo sanno perfettamente, per dire a Erba che per tanti anni ha seguito questo e che il suo lavoro è pregiato e deve continuare a farlo, per carità, però questo equilibrio che si diceva prima è un equilibrio politico. Se la politica è disposta ad accettare che ci sono meno studenti e quindi ci aiuta di più pur di mantenere determinate formazioni in italiano, l'università è prontissima a farla, purtroppo non è così. Quindi è quello che diceva proprio nel bilancio. Poi vorrei dire un'altra cosa, perché tante volte il direttore Rossera ha toccato anche il tema politico, perché l'inglese che è venuto, l'inglese perché dopo la guerra. Io dico, quello che ci aspettiamo è che magari arrivi anche il cinese ancora di più di quello che è adesso, perché sempre di più si offrono corsi di cinese. Quello è tutto ancora un altro discorso. Noi siamo arrivati a questa situazione perché abbiamo spalancato le porte, ma non noi in Ticino all'Usi, ma in generale in Europa, a questo inglese come una lingua di comunicazione. E adesso è difficile trovarne un'altra. Ancora 30 anni fa si parlava dell'esperanto, non lo dice più nessuno, né niente di quello. Lo spagnolo è anche una lingua che è molto usata. passata, ma da noi molto di meno. Quindi c'è ancora una lotta per vedere se poi sarà l'inglese che la spunta o se arriverà un'altra lingua. Io per ora sono contenta che perlomeno corsi in cinese non ne offriamo ancora.
Neanche per fare l'Accademia di Santa Cecilia. forse ecco, io credo che ho anche poche speranze che questi studenti poi riesportino in italianità laddove vanno a finire, se non per il subentrare del più morbido di tutti i poteri, cioè l'amore, cioè una fidanzata ticinese italiana che ti costringe magari a star qua e imparare un 4-4 volte in italiano almeno nei primi due anni. Se non ci sono domande, io ne avrei una breve. Gli argomenti sarebbero infiniti, per esempio ho anche l'impressione che questa anglofonia diffusa nell'Accademia crei delle rendite di posizione secondo me immotivate. A me era capitato anni fa, quando facevo un altro mestiere, di andare a un arbitrato internazionale a Vienna di studi sulla toponomastica e si parlava ovviamente inglese lì e ho avuto l'impressione che molti delle persone al tavolo in quel piccolo, in quel micro tema ne sapessero meno di me, ma erano più forti perché parlavano inglese e non sapevo dire le cose che avrei voluto dire come le dicevano loro. Quindi questo è un altro tema che potremmo affrontare, che tanto non è aiutato dai curricula in inglese così importanti. Vuol dire qualcosa?
Ma sì, prego. Sì. Allora, questo privilegio che godrebbero gli studenti all'interno dell'università, è vero che lo godono perché sanno l'inglese indipendentemente dal livello scientifico?
No, proprio indipendentemente no, però l'inglese crea dei privilegi di posizione secondo me importanti. Secondo me il livello di quell'arbitrato, ripeto, molto circoscritto, una ricerca sui nomi di luogo delle miniere del Tirolo, quindi figuratevi quanto possa essere importante questo tema. Però in quel piccolo tema lì credo che il fatto di sapere l'inglese e il fatto che prendessero la parola in modo così vigoroso, soprattutto le persone che sapevano esprimersi in inglese, abbia abbassato il livello scientifico di quella conferenza.
Si sta abbassando tutto.
Sì, secondo me questo, perché l'inglese diventa veramente la competenza principe a scapito forse di altre competenze di sostanza che sarebbero più importanti.
Io penso però che qui si debba differenziare tra le materie tecniche e quelle non tecniche. Nelle materie tecniche questo effetto non c'è, perché nelle materie tecniche parli con i numeri, con le cifre, con le formule, quindi il fatto di saper bene la lingua non è così determinante, devi capire quello che stai facendo. Lo capisco in altri ambiti, dove la lingua gioca il ruolo, però nell'ambito tecnico no.
Degli ingegneri che però appunto partecipavano a questo tavolo in alcuni aspetti anche molto. Però
molto di meno,
A cui dedicheremo un'altra serata. Mentre a Marco vorrei chiedere brevemente una battuta, cioè il suo libro secondo me è tranquillizzante perché dimostra che nella nostra madre patria linguistica ci sono gli anticorpi per affrontare questa situazione. Secondo me la situazione svizzera è ben più preoccupante di quanto pensiamo, perché sta crescendo una generazione di parlanti svizzero, tedesco e inglese. La stragrande maggioranza degli svizzeri avranno questo corredo linguistico, quindi noi dobbiamo cominciare a preoccuparci, forse non voi, ma la conferenza dei direttori dell'educazione e tutti questi organi a livello federale. Però mi tranquillizza il libro di Marco, un po' l'ironia che percorre il suo libro, poi il fatto che comunque esistano delle opposizioni e dei ricorsi al Consiglio di Stato, al Tribunale Amministrativo, tanto sono molto belli a livello testuale i testi delle sentenze che accompagnano questa vicenda, sono veramente esemplari e lì si vede come il diritto italiano si esprima con uno stile veramente sopraffino che faremo bene a studiare e a coltivare. Però lui che lavora alla Camera, volevo chiederti Marco, qualche anno fa si era parlato dell'introduzione, per esempio, nella Costituzione della lingua italiana come lingua della Repubblica, cosa che poi non ha fregato perché credo che nel frattempo scioglimenti successivi delle Camere non permettevano di approdare questa modifica. Dal punto di vista del Parlamento, cioè là dove si fa la mentalità politica del Paese, si sta muovendo qualcosa, senti qualche voce di incoraggiamento, che prospettive ci sono? Capisco che rispondere a questo con una battuta è un po' difficile, però ti chiederei di farlo brevemente.
Intanto, diciamo, come in Italia si vota tra 10 giorni, 13 giorni, aspettiamo e vediamo, diciamo. Può darsi che diciamo, nella prossima legislatura qualcosa si muova, insomma, su questo terreno, bisognerebbe anche vedere come, diciamo. Allora, no, molto rapidamente, Stefano Passere fa riferimento a un aspetto importante, che è questo: nella Costituzione italiana è stabilito come debba essere la bandiera italiana, cioè bianca, rossa e verde. Invece nella Costituzione francese è scritto come deve essere la bandiera francese, ma c'è anche scritto che la Repubblica è laica e che la lingua è il francese. Quindi nella Costituzione francese c'è scritto che i francesi devono parlare francese, e invece questo in Italia non c'è scritto. Perché non c'è scritto? Perché è qui un po' i costituenti italiani erano un po' svizzeri da questo punto di vista, perché c'era il problema delle minoranze linguistiche. Se si fosse detto nella Costituzione che l'italiano era la lingua nazionale, si sarebbero, diciamo, in qualche misura offesi o comunque limitati i diritti dei francofoni in Val d'Aosta e dei tedescofoni in Alto Adige. E quindi c'era questa sensibilità per le minoranze linguistiche, che infatti esse sì sono tutelate nell'articolo 6 della Costituzione. Quindi questo è un po' un paradosso, però è anche un po' uno specchio, no? Insomma, le problematiche che abbiamo trattato questo pomeriggio si ripropongono forse con una visione un po' invertita, speculare, però ecco, questo problema delle minoranze linguistiche e poi invece della comunanza europea e antinazionalista ha sempre prevalso fino adesso, e quindi non si è voluto mettere l'italiano come lingua nazionale nella Costituzione. Che succede dopo il 25 settembre non può saperlo nessuno.
Ma questo è di bello. Peraltro la legge di applicazione di quell'articolo costituzionale, quella legge del 99 sulla tutela delle minoranze linguistiche, ha come primo articolo la lingua della Repubblica italiana, il che chiude un po' il cerchio. Bene, allora io volevo ringraziare tutti per questa serata partita male e finita bene, eravamo tra i campi a vedere l'ultimo accanto al Ticino, per cui volevo ringraziare Monica Bucavizza, poi magari inviteremo per parlare ancora di questo tema, che sono tranne Marco Cerato e sua moglie, che hanno fatto il viaggio più avventuroso della storia dei viaggi. Spero che quello di ritorno sia un po' più gradevole. Volevo chiudere con una citazione: abbiamo parlato del potere delle parole. C'è un uomo di lettere italiano, che non nomino, racconta la storia di un bambino che per affermarsi nel mondo dei grandi passa attraverso le parole. Vede tutte queste teste che lo guardano dall'alto e cerca di così inventarsi qualcosa per richiamare l'attenzione del prossimo e degli adulti che lo accolgono nel mondo. Avevo presto imparato che per attirare l'attenzione di quegli occhi e di quelle teste così distanti dovevo fare o dire qualcosa di diverso e possibilmente di divertente, altrimenti non sarei uscito dalla mia trascurabile marginalità. Sembrava che non fosse pronunciare al momento giusto parole troppo comuni o che perlomeno a metà di apparissero. Per esempio, baccalà, che in un italiano familiare significava, per molti ancora significa, perché non lo so, scemo, cretino, ma detto scherzosamente, anzi con un certo affetto, aveva appunto questo effetto. Io sceglievo accuratamente il mio soggetto, fissavo intensamente una delle teste che di lassù mi fissava e dopo un istante di calcolata sospensione prorompevo con la mia vocina, baccalà. Vedevo la fila delle teste in alto rovesciarsi istantaneamente come se un colpo secco le avesse spinte tutte insieme all'indietro e al tempo stesso sentivo uno scroscio di risate piovermi addosso. Capivo di aver fatto bene e provavo la soddisfazione di ogni spettacolo ben riuscito, La mano della mamma, che scendeva ad accarezzarmi lievemente la nuca, mi confortava in questa gioiosa persuasione. Grazie a tutti e alla prossima.
Arrivederci,
no, ma è giusto.